television is a massive, massive mass hypnotist to the global mind. It is implanting a belief in reality. Once we take on that belief, when information enters the eyes, we edit it on the basis of that belief.
Ascoltaci su www.banderadio.info.
Buonasera a tutti e benvenuti al GR delle 20. Tra poco inizieremo con il sommario. Iniziamo dagli esteri, dall'Uruguay, dove il presidente mette a disposizione la sua residenza per i senza casa. Poi parleremo un po' dei Giochi Olimpici di Londra, che accettano come sponsor la Dow Chemical. E poi parleremo della visione dall'Italia e da Palermo di Venere.
E poi andremo a Modena, dove bloccano l'autostrada, la questura risponde con multe ai lavoratori in lotta. Dopodiché a Napoli, Stay Human, campagna per il boicottaggio del Teatro Festival. A Crema, gli antifa fanno saltare il convegno dei neonazisti. Tolti i domiciliari a Federico e Jack, e CCC iniziano ad accusare il colpo. E infine parleremo di un'aggressione fascista a Roma.
Poi parleremo della multa che dovrebbero ricevere gli antifascisti cagliaritani. E ci rivolgeremo un po' nelle zone terremotate per parlare anche dei migranti che vengono colpiti non solo dal terremoto, ma anche quindi dei paletti che mettono le leggi e soprattutto la Bossi-Fini. E poi daremo una notizia su social network, in particolare su Facebook, che vuole avere la libertà di vendere i nostri dati. E poi daremo anche noi il nostro addio a Carla Verbano. Andiamo quindi in Uruguay, dove il presidente José Mujica mette a disposizione la sua residenza ufficiale ai senza casa, cosicché possano ripararsi dalle gelide temperature invernali qualora le strutture adibite ad ospitare senza tetto dovessero risultare al completo. Appena qualche settimana fa, il 24 maggio, una donna ed il suo bambino sono stati accolti nell'ala della sede presidenziale resa disponibile a tale scopo. Successivamente è stata trovata loro una nuova collocazione. Già nell'inverno del 2011 la morte dei 5 senza tetto aveva portato alla destituzione del ministro dello sviluppo sociale Anna Vignoli. Ora il nuovo presidente propone quindi la sua alternativa, che è quella di mettere a disposizione in caso di necessità la sua residenza. E anche dopo la vittoria delle elezioni presidenziali, l'ex guerrigliero del movimento urbano Tumpamaros continua a vivere nella fattoria di Rincon de Cerro insieme alla moglie, la senatrice Lucia Topolaschi, quindi diciamo rimane legato comunque alle sue radici. Rimanendo sempre in ambito estero, leggiamo una parte di una lettera aperta sulla Dow Chemical ai Giochi Olimpici e Paralimpici di Londra. Gentili signori e cortesi signori, con grande sorpresa siamo venuti a conoscenza del fatto che la Dow Chemical fa parte degli sponsor dei Giochi Olimpici e Paralimpici estivi del 2012 e che per tale motivo lo stadio olimpico sarà addobbato con i pannelli pubblicitari di questa ditta. La Dow Chemical non è una ditta qualunque, è responsabile della morte, della devastazione e di indicibili sofferenze per milioni di uomini e donne, un comportamento che si scontra profondamente con gli ideali olimpici. Inoltre è una delle ditte produttrici di defoliante Agent Orange, che dal 1961 al 1971 è stato erorato dall'esercito degli Stati Uniti d'America in quantità spaventose, 80 milioni di litri, sul Vietnam del Sud e su alcune regioni dell'Laos e della Cambogia. In tale quantità erano contenuti circa 400 kg di diossidina. Gli studiosi del gruppo di ricerca del professor Jen Stelman all'Università della Columbia provano che 4,8 milioni di persone sono state erorate con la sostanza velenosa, circa 3 milioni di persone hanno contratto malattie tumorali e malformazioni alla nascita, e tuttora alla terza generazione si verificano parti di bambini con malformazioni. I danni ambientali poi sono incalcolabili, e naturalmente tale ditta, che ha pure prodotto il napalm, non si assume totalmente, anzi si rifiuta categoricamente di assumersi la responsabilità dei vari incidenti causati. Le vittime della guerra e le vittime della catastrofe chimica quindi non hanno mai ricevuto risarcimenti dalla ditta, e non è stato intrapreso nulla per bonificare le terre contaminate. Quindi si invitano si attendono dai propugnatori degli ideali olimpici rispetto e compassione nei confronti delle vittime, e quindi sono invitati ad assicurarsi che coloro che si impegnano per le giuste rivendicazioni delle persone colpite. Ciò comporta pure il non attribuire alla Dow Chemical alcuna piattaforma mediatica e pubblicitaria fino a quando la ditta non avrà deciso di andare incontro alle vittime. Con saluti preoccupati, Associazione Svizzera Vietnam. Ci è sembrato giusto riferirlo, perché comunque questi giochi olimpici stanno già suscitando forti polemiche sia sulle varie uccisioni di animali anche in Polonia e Ucraina, che gli sponsor che appoggiano e che ricevono quindi anche molta pubblicità, eccetera. Passiamo adesso all'ultima notizia degli esteri, che ha riguardato anche l'Italia in realtà, in quanto vi è stato il passaggio di Venere davanti al Sole. Praticamente la Terra, il Sole e Venere si sono ritrovati perfettamente allineati, e in tale modo è stato possibile intravedere, diciamo, con molte difficoltà in realtà, il passaggio del piccolo pianeta davanti al Sole. Un evento che ha luogo una volta ogni secolo, un'occasione quindi più unica che rara, e il prossimo transito sarà infatti nel 2117. In realtà l'ultimo transito di Venere era stato l'8 giugno del 2004, visto che il fenomeno si verifica in coppie che distano tra loro 8 anni, nel 2004 e appunto nel 2012. Come ha spiegato l'INAF, nel corso del suo moto di rivoluzione, ossia durante la rotazione attorno al Sole, Venere viene a trovarsi periodicamente tra il nostro pianeta ed il Sole. Tuttavia, a causa della diversa inclinazione delle orbite, il preciso allineamento avviene molto raramente. Dall'Italia il fenomeno è stato visibile alle 5:45, tra le 5:45 e le 6:45, un puntino nero quasi invisibile a occhio nudo, anzi, consiglio personale, non guardate mai più se avviene una cosa del genere il sole a occhio nudo, specie se siete appena svegliati, perché potreste rimanere fulminati come me stamattina. Anche con gli occhiali da sole in realtà succede, perché servono delle lenti specifiche per vederlo. Nel resto del mondo, visto che noi siamo sempre più sfigati, il transito durerà in alcune zone per quasi 7 ore di luce, iniziando alle 03:09 ora del Pacifico. Comunque, per chi se l'è persa, pazienza, che se ne faccia una ragione, perché tanto non avrà come rivederlo.
Magari nel 2017.
Non si sa.
Con la prossima notizia passiamo a Modena, dove stamani sono arrivate multe per un migliaio di euro a diversi iscritti del sindacato dei metalmeccanici della FIOM CGIL per l'occupazione dell'autostrada del 29 marzo. Il 29 marzo scorso, infatti, oltre 10.000 lavoratori metalmeccanici e non solo della CGIL hanno manifestato in difesa dell'articolo 18 per contrastare l'attacco al mondo del lavoro. La manifestazione si è poi conclusa con l'occupazione spontanea dell'autostrada del Sole a cavallo dello svincolo di Modena Nord, fermando di fatto l'Italia per circa una mezz'oretta. La cosa che però emerge da queste multe è che ancora una volta non sono state fatte a caso, ma hanno avuto dei precisi destinatari, ovvero militanti del centro sociale Guernica o iscritti simpatizzanti di Rifondazione Comunista e aderenti alla rete del 28 aprile. Chissà come mai. Così facendo, pensano di intimidire delle lotte che oramai hanno preso il suo corso, che travalicano il mondo del lavoro, che molti partecipanti a quello delle manifestazioni sono ben conoscenti nella loro testa. Perché spinti di andare oltre a quel casello, termine ultimo delle autorizzazioni, è venuta proprio da quei lavoratori che sono semplici iscritti al sindacato e che non si sono stancati di essere presi, anzi che si sono stancati, scusate, di essere presi per il culo, e ora ci vuole da una governanza che non sa dare più risposte. La speranza è che infine questo ennesimo segnale faccia aprire gli occhi a una CGIL troppo ferma sul campo delle lotte.
Per rimanere in tema di multe, a Cagliari, ma prendiamo la notizia da un comunicato del coordinamento antifascista di Cagliari, secondo alcune indiscrezioni giornalistiche il procuratore della Repubblica intende multare con la formula del decreto penale di condanna 49 antifascisti cagliaritani per il fatto del 25 aprile. Ricordiamo che quest'anno il 25 aprile, giorno in cui si festeggia la liberazione italiana dal nazifascismo, a Cagliari il prefetto ha paradossalmente autorizzato una parata neofascista con redata di saluti romani, fasci littori, cori al duce, e paradossalmente ancora di più, si legge nel comunicato fatto dai compagni di Cagliari, li ha denunciati dopo questa parata da lui stesso autorizzata per apologia al fascismo. Comunque, al di là di questo, naturalmente il 25 aprile, in contemporanea a questa parata autorizzata dei neofascisti, è avvenuto un corteo non autorizzato promosso dagli antifascisti cagliaritani con l'intento naturalmente di riprendersi le strade, le piazze e soprattutto la memoria, perché a celebrare, diciamo, il giorno sicuramente non doveva essere una parata neofascista. Durante il corteo non autorizzato sono avvenuti gli scontri con le forze dell'ordine, che stavano lì più che altro a proteggere il corteo autorizzato, e che hanno aggredito per questo motivo i compagni antifascisti. Adesso il procuratore intende denunciare 49 antifascisti che hanno partecipato a questa manifestazione, e i compagni di Cagliari intendono con questo comunicato intendono sottolineare e ribadire il fatto che l'antifascismo né si processa né si arresta né tantomeno si multa.
Da Cagliari passiamo a Napoli, precisamente allo Stay Human, alla campagna per il boicottaggio del Teatro Festival. Quest'anno, per la sua quinta edizione, il Napoli Teatro Festival ha scelto un ospite speciale, ovvero Israele. Le performance previste saranno il concerto della già nota pacifinta Noa, che ricordiamo giustificò con una lettera aperta ai palestinesi l'operazione Piombo Fuso a cavallo tra il 2008 e il 2009, che vide l'uccisione di 1.400 persone e più di 5.000 feriti, con l'utilizzo illegale da parte di Israele del fosforo bianco in una delle aree più densamente popolate al mondo, per poi continuare a giocare a Madre Teresa e proporsi come grande ambasciatrice di pace. Detto ciò, ritorniamo alle performance, dove appunto Noa sarà il 6 giugno e successivamente dal 19 al 24 giugno ci saranno una serie di spettacoli di compagnie di danza israeliane. E ancora una volta quindi si è scelto di dare spazio a chi sostiene la propaganda di Israele, che strumentalizzando la cultura si ripulisce la faccia e nasconde con la retorica di un'apparente tolleranza e pluralismo la realtà delle sue politiche quotidiane, che invece non lasciano spazio a chi realmente prova a contrastarle. Anche per quanto riguarda le compagnie di danza, nessuna di queste ha mai scelto di schierarsi e rispondere ai numerosi appelli all'interno di Israele per il boicottaggio di teatri nelle colonie in Cisgiordania, scegliendo di mantenere una posizione neutrale di fronte alle ingiustizie. Così, ancora una volta, invece di incoraggiare e sostenere gli artisti davvero critici e attivi in Israele nel contrastare le politiche razziste e di apartheid, al Napoli Teatro Film Festival ha scelto di avallare la normalizzazione messa in campo da Israele, quindi diciamo a tutti di boicottare il Teatro Film Festival. Andiamo a Crema, dove gli antifa fanno saltare il convegno dei neonazisti. Il 9 giugno avrebbe dovuto tenersi presso la sede comunale Alessandrini di Crema il convegno di socialismo nazionale. Dopo la campagna di smascheramento della matrice nazista nascosta sotto tale sigla, gli antifascisti hanno ottenuto l'annullamento della concessione della sala stessa da parte del comune per motivi di ordine pubblico e di pregiudiziale ideologica. Ribadiamo che Crema è antifascista e quindi è per questo motivo è fascisti e razzisti che si chiamano Casa Pound, Forza Nuova, Socialismo Nazionale ed altro. Oggi come ieri ed in futuro non sarà concessa nessuna abilità, agibilità politica né possibilità di radicamento sul territorio. Sarà invece riservata la loro stessa accoglienza che hanno ricevuto in passato. Questo è un appello che leggiamo da InfoOut.
È sempre in tema di antifascismo. E di fascismo, leggiamo una notizia che riguarda Reggio Emilia e che si intitola «Il fascismo non si batte con il fascismo», ci era piaciuto questo titolo. In questi giorni, infatti, nella democratica e legalitaria Reggio Emilia, molti stanno festeggiando per l'approvazione in consiglio comunale della mozione bollata come anti-Casa Pound, ma il collettivo autorganizzato R60 crede che non ci sia nulla da festeggiare, anzi tutt'altro. Infatti vogliono ricordare che a questi signori dalla memoria corta e dall'opportunismo facile, che attivamente o passivamente sono stati responsabili della detenzione nei CIE di migliaia di esseri umani, rei di una clandestinità che non esiste, dell'esistenza di carceri e di ospedali psichiatrici giudiziari, di conflitti internazionali mascherati da missioni di pace, dimenticano sempre che nel genocidio nazista erano coinvolti anche coloro che si opponevano in maniera decisa alle barbarie nazifasciste, oppositori politici senza patria o semplicemente chi non aveva una condanna morale consona ai canoni dettati al regime. Identifichiamo questa mozione come liberticida, poiché infatti nell'intento di colpire Casa Pound, che peraltro sottoscrive interamente questa mozione, include di fatto le associazioni cittadine che fanno politica dal basso al di fuori delle istituzioni. Inoltre questa mozione lascia indenne proprio quei fascisti che continuano a essere presenti sul territorio con le loro sedi e ad usufruire di spazi pubblici purché richieste da singoli o da prestanomi istituzionali. Il fascismo quindi non si combatte con decreti od ordini del giorno. L'antifascismo è una natura di classe. Essere antifascisti significa pensare e lottare per la costruzione di una società necessariamente diversa da quella capitalistica, libera dallo sfruttamento dell'uomo sull'uomo e da ogni forma di autoritarismo. Quindi non generalizziamo né per punire Casa Pound bisogna punire tutte le altre organizzazioni, né facciamo sì che siano dei fascisti a chiudere per puro populismo le sedi di altri fascismi, mentre lasciano le loro sempre aperte. Anche le loro vanno chiuse fondamentalmente.
Tolti i domiciliari a Federico e Jack. Martedì 5 giugno si è pronunciato positivamente il tribunale del riesame rispetto alla richiesta di revoca degli arresti domiciliari di Federico e Jack, due dei notav colpiti dall'inchiesta contro il movimento dello scorso gennaio. Nelle ultime settimane decine sono state le misure cautelari ad essere state ridotte o annullate, dando un duro colpo alla volontà della Procura di Torino, che avrebbe voluto mantenerle fino all'inizio del processo. Un altro passo avanti verso la libertà di tutti i notav, che ricordando che ancora comunque sono in quattro quelli che rimangono in carcere. Mentre cadono i pezzi dell'inchiesta giudiziaria contro il movimento, neanche l'apparato militare messo in campo dal fronte dei TAV si sembra in forma. Leggiamo: più carabinieri in caserma, la TAV ne impegna troppi. Così oggi ha dichiarato il generale Pasquale Lavacca alla festa dell'arma. Lamenta organico e individua il problema: troppo impegnati nel cantiere di Chiomonte, e sembra uno gli accuse rivolto alla politica di militarizzazione nella quale la benemerita è impegnata con più uomini e reparti. Quindi queste notizie comunque, ricordiamo, sono state pubblicate separatamente su notav.info e su InfoOut.
Andiamo adesso un po' a Bologna, dove il coordinamento dei migranti, il coordinamento migranti di Bologna lancia un appello. Infatti il terremoto che in questi giorni ha colpito molti comuni emiliani non ha apparentemente fatto differenze. In realtà, come hanno dimostrato le morti sul lavoro di tanti operai, sono stati colpiti soprattutto i lavoratori senza distinzione, quella là che non sta la distinzione. Per colpa della precarietà che spinge a rischiare la vita, pur di non essere licenziati, molti operai italiani e migranti erano al lavoro i giorni dei terremoti. Infatti su questo si stava aprendo appunto un'inchiesta perché le fabbriche avessero riaperto subito. Molti di loro sono rimasti senza una casa in cui dormire e un luogo di lavoro dove guadagnarsi un salario. In questa situazione i migranti pagano un prezzo che in realtà è abbastanza più alto rispetto a quelli normali, ai residenti, ai cittadini italiani, a causa delle leggi che regolano la loro permanenza in Italia. Infatti spesso e volentieri i permessi di soggiorno si basano su degli aiuti umanitari o quelli che vengono dati più che altro per il lavoro. E quindi nelle misure d'urgenza prese dal governo non c'è nessuna attenzione per la particolare condizione che i migranti vivono in Italia a causa delle norme della legge Bossi-Fini. Per queste ragioni il coordinamento migranti Bologna e Provincia chiede al governo e a tutte le autorità competenti di agire subito affinché tutte le migranti e i migranti residenti nelle zone terremotate sia garantito il rinnovo del permesso di soggiorno e della carta di soggiorno, anche se nei prossimi due anni non saranno in grado di soddisfare i criteri di lavoro, reddito, abitazione previsti dal testo unico sull'immigrazione, perché è questo appunto il nodo fondamentale, che una volta perso il lavoro a causa dei crolli delle aziende o comunque della pericolosità della zona stessa, non potendo neanche dichiarare un reddito o un'abitazione, rischiano di passare in uno stato di clandestinità. Inoltre richiedono che sia cancellata per i prossimi due anni la tassa di rinnovo del permesso, perché appunto in mancanza di lavoro l'ultima cosa che sicuramente potranno pagare è il rinnovo del permesso di soggiorno, è che sia garantito un uguale trattamento nei soccorsi e nell'assistenza indipendentemente dal possesso di un permesso di soggiorno. Senza una moratoria urgente sui permessi di soggiorno, i migranti si troveranno a subire, oltre agli effetti del terremoto, quelli della politica e della burocrazia italiana, in realtà effetti che già subiscono quotidianamente. Senza una moratoria urgente sui permessi di soggiorno, i lavoratori e le lavoratrici migranti rischiano di essere uguali a quegli italiani solo quando sacrificano la loro vita, infatti. Solo una moratoria urgente sui permessi di soggiorno permetterà ai lavoratori e alle lavoratrici migranti di ricostruire la loro vita dopo il terremoto. Coordinamento Migranti Bologna e Province. Speriamo veramente che il governo si appresti a fare qualche cosa.
Adesso invece passiamo a un'altra notizia, passiamo a Roma con un'aggressione fascista. Fra la notte di sabato e domenica sera un militante del laboratorio Acrobax ha dovuto far fronte a due tentativi di aggressione da parte dei soliti noti fascisti di zona. Nel primo episodio, che è avvenuto intorno alle 4 di notte di sabato dopo l'iniziativa di Trust Invaders, in cui centinaia di persone si sono riappropriate del rione di Trastevere, è stato vigliaccamente attaccato alle spalle da un fascista, il quale, casco alla mano, si era nascosto a pochi metri dalla sua abitazione per tendergli l'agguato. La determinazione del nostro compagno comunque gli ha permesso di allontanarsi senza conseguenze. Purtroppo però questo episodio non è rimasto isolato. È frustrato infatti per il fallimento dell'offensiva iniziale, il nostro carissimo, simpaticissimo fascista ha pensato bene di andare una seconda volta. Lo stesso aggressore infatti torna il giorno dopo insieme con altri tre camerati. Sono circa le 20 e in quel momento è con un'altra compagna di Acrobrax quando viene raggiunto mentre si trova nella piazza antistante a casa sua. Il gruppo si avvicina ancora una volta con caschi alla mano e al compagno, che questa volta però dopo una colluttazione riesce a mettere in fuga la squadraccia e fortunatamente a non riportare lesioni di alcun tipo.
Leggiamo adesso le ultime due notizie. La penultima riguarda appunto i social network. Attenti ai social network: oltre a rendere sempre più pubblica la nostra vita privata, volontariamente o meno da noi, adesso Facebook vuole pure avere la mano libera nel vendere i nostri dati personali. e per salvarsi un po' la coscienza però ha lanciato un referendum che durerà solo 4 giorni e sarà rivolto ai suoi 900 milioni di utenti, senza però pubblicizzare per bene la cosa. Per negargli questo, ovvero la vendita dei nostri dati personali, c'è bisogno del quorum del 30%, perciò chi ha Facebook voti la seconda opzione, documenti esistenti per non far vendere i propri dati. Inoltre non si è stati avvisati prima di questa cosa, neanche nel modo in cui Facebook fa notare le proprie attività attraverso i fumetti e al login. E quindi prestiamo molta attenzione, perché il web dovrebbe essere utilizzato a nostro vantaggio e non per diventarne schiavi o merci. Con questo chiudiamo dando l'addio a Carla Verbano, che aveva 56 anni quando i fascisti le uccisero il figlio, Valerio Verbano, negli anni 80, e da quel giorno ha da sempre lottato accanto ai compagni del figlio alla ricerca della verità. Ieri sera ci ha lasciati e da domani dalle 10 alle 15 sarà allestita alla Camera Ardente alla Palestra Popolare di Roma, con richiesta esclusione di esponenti o simpatizzanti di destra, escludendo quindi da subito il sindaco Lemanno e la presidente la regione Polverini. E con questo noi adesso vi salutiamo, vi ricordiamo che ogni giovedì alle 21 c'è Natural Bond DJ, mentre ogni giorno alle 20 c'è il nostro caro GR.